per introdurre l'argomento di cui parleremo adesso con un compagno della redazione che sicuramente ne capisce molto più di noi. Si tratta della questione del decreto di Banca Italia e insomma di tutto quello che comporta. Pronto?
Allora, buongiorno a tutti e a tutti, eccoci qua.
Allora, c'è, siccome fra l'altro sulla stampa c'è una pagina insomma che decanta questo provvedimento come salvifico per l'Italia, per il paese e per i cittadini, se ci vuoi illustrare brevemente in che consiste, insomma, e quali sono le osservazioni che ti senti di fare.
Certo, allora guarda, questa questione della rivalutazione delle quote e di Banca Italia e della revisione dell'assetto proprietario è stato incardinato in questo decreto che impropriamente veniva definito IMU Banca Italia, perché da questa operazione lo Stato ricavava una tassazione di circa un miliardo e mezzo che poi sarebbe servita a coprire i mancati introiti dell'IMU. Ma l'obiettivo di questa operazione e soprattutto i beneficiari sono ben altri, non i cittadini. I beneficiari innanzitutto sono le grandi banche che detengono le quote di possesso di Banca Italia e nello specifico Banca Intesa, che è azionista di Banca Italia con oltre il 42% delle quote, poi viene Unicredit che ce n'ha 22%. In pratica il 60% delle quote di Banca Italia sono possedute da tre soggetti, questo perché negli anni 90 c'è stato un processo di fusione delle banche. Ma andiamo all'inizio. Banca Italia è un istituto sostanzialmente di diritto pubblico, che però c'ha questa anomalia che viene, le quote di questo istituto sono possedute da soggetti privati, cioè le banche. C'è stata una legge, quella 262 del 2005, che prevedeva il passaggio delle quote di possesso di Banca Italia allo Stato, come sarebbe anche giusto, considerando appunto l'attività di Banca Italia. Ma questa legge fino adesso è stata completamente ignorata, anzi questo decreto va dalla parte opposta. Queste quote hanno un valore, queste quote di Banca d'Italia che posseggono formalmente le banche, un valore che è rimasto fermo al 1936 ai tempi della legge bancaria, sono 156.000 euro, praticamente diciamo così trasferiti dalle lire all'euro. Su questi 156.000 euro la Banca d'Italia paga anche dei dividendi formali, il 10%, ma sono 15.000 euro, però naturalmente la Banca d'Italia fa profitti, nel senso che l'attività della Banca d'Italia è quella dell'emissione della moneta, anche se poi adesso c'è la BCE, diciamo così, che comanda, però la Banca d'Italia, da questa attività che viene definita con un termine un po' arcaico di signoraggio, ha degli utili che sono belli consistenti, e proprio su questi utili i banchieri hanno messo gli occhi. Perché? Perché in questo momento le banche italiane hanno un problema di patrimonializzazione. Fra non molto, nel 2014, ci saranno gli stress test della BCE e quindi loro hanno bisogno di prendersi liquidità per affrontare questa situazione. Da dove possono prenderla? Non più certamente dal debito pubblico, perché in altri paesi europei il debito pubblico si è ampliato perché sono stati abbondantemente sostenuti gli istituti di credito. Da noi non è possibile, perché il debito pubblico ormai sta evidentemente sforando abbondantemente i limiti. C'è questo tesoretto della Banca d'Italia su cui loro hanno messo gli occhi. Allora, per fare questo, che hanno fatto? Una commissione della Banca d'Italia ha studiato questa ipotesi di rivalutazione delle quote. È una commissione composta da Franco Gallo, che è un ex presidente della Corte Costituzionale, Andrea Sironi, che è il rettore della Bocconi, e Lucas Papademos, ex vicepresidente della BCE. Ma lui ce lo ricordiamo perché è stato anche primo ministro in uno dei governi greci imposti dalla Troica. Non solo, ma era anche l'ex governatore della Banca Ellenica quando hanno toccato i conti per entrare nei parametri di Maastricht. Hanno toccato i conti insieme alla Goldman Sachs con i derivati, e grazie ai consigli non abbastanza interessati di Draghi, che allora era il responsabile dell'area europea di Goldman Sachs. Quindi questi tre personaggi hanno praticamente rivalutato le quote passandole da 156.000 euro a 7.500.000.000, il che significa che le banche che posseggono queste quote si sono ritrovate in faccia un bel molotto di punto in bianco, senza colpo ferire. Questa operazione deve essere vagliata anche dalla BCE, che il 27 dicembre ha ufficializzato il suo parere e che ha giustamente messo l'accento su questo aspetto. nel senso che il parere della BCE è stato piuttosto problematico su questa operazione, proprio riferendosi all'entità di questa ricapitalizzazione, cioè il passaggio da 156 mila euro a 7 miliardi e mezzo, e sulla scarsa trasparenza.
Scusa, ti posso fare una domanda proprio da ignorante? Certo. Questi 7 miliardi da dove arrivano? Dalle casse dello Stato?
Praticamente sì, questo è un trasferimento contabile che va dalle riserve di Banca Italia, riserve che sono pubbliche perché l'attività di Banca Italia è un'attività sostanzialmente pubblica, e che finiscono in mano ai privati. Infatti questa ripatrimonializzazione è congegnata in modo da trasferire queste risorse dall'istituto di emissione, cioè appunto dalla Banca Italia che è pubblica, ai detentori privati di queste quote, che sono le banche. Maggiore il valore del nuovo patrimonio, maggiore è il trasferimento. Queste banche che fanno? Se la mettono a bilancio, e quindi vuol dire che quando ci saranno gli stress test che l'EBA realizzerà nel 2014, loro si presenteranno, diciamo così, in forma. Ma questo naturalmente è un passaggio, diciamo così, contabile. Ora c'è anche un passaggio di liquidità, cioè nel senso che queste quote poi oltretutto sono trasferite, si possono vendere, quindi secondo questo decreto. Quindi queste banche devono vendere le quote che hanno in eccedenza che superano il 3%, che vuol dire che queste quote hanno un valore di mercato, e quindi si crea anche un passaggio di liquidità. Oltretutto queste banche possono vendere le quote anche ad altri soggetti terzi, quindi si crea una cosa che non esiste al mondo: praticamente le quote di possesso della banca centrale possono essere vendute liberamente, una sorta di mercato di queste quote, che naturalmente diciamo da questo punto di vista è pericoloso, perché se c'è un'azienda che deve essere italiana è proprio la Banca d'Italia, che invece può essere acquistata da banche che hanno capitali stranieri. Non solo, le banche che vendono naturalmente hanno un introito da questa vendita, e inoltre la Banca d'Italia ha la facoltà di riacquistare queste quote. Quindi che succede? Che il governo prima rivaluta le quote e poi se le ricompra a prezzo più alto, e quindi c'è proprio un paradosso da questo punto di vista.
Ecco, io se posso, qualche precisazione in modo da capire meglio, no? Perché veramente si rimane sconcertati da questa operazione, tanto più dalle due spiegazioni, nel senso che nascondono proprio, ma come lo Stato, quest'ultima cosa, rivaluta il capitale sociale, quindi le quote delle partecipazioni degli istituti privati, e poi li ricompra a prezzo maggiore, quindi un'operazione assolutamente in perdita. Ma prima tu dicevi, no, due o tre cose che forse è bene puntualizzare. La Banca d'Italia fa profitti, ecco, puoi spiegare come li fa la Banca d'Italia, come li ha fatti, se li fa ancora, non lo so.
Sì, la Banca d'Italia fa profitti perché praticamente la Banca d'Italia c'ha il diritto di signoraggio, che significa che c'ha il monopolio della creazione della moneta. Questa creazione della moneta crea al netto ovviamente delle spese di mantenimento della Banca d'Italia, crea dei profitti. Questi profitti devono essere per legge messi nelle riserve.
Ecco, ma come si crea il profitto? Perché la Banca d'Italia vende la moneta alle banche, cioè puoi spiegare questo?
La Banca d'Italia vende la moneta alle banche e quindi riceve da questo scambio una commissione. Poi non solo, quello che avanza viene investito in titoli di Stato, nelle riserve, che a loro volta generano ulteriori dividendi e ulteriori profitti. Quindi questa è un'attività che di fatto comunque ha una certa che è redditizia, tant'è certo che le riserve della Banca d'Italia ammontano a qualcosa come 130 miliardi, anzi qualcuno dice che queste riserve sono pure eccessive, che stanno lì e non vengono utilizzate.
Quindi nel tempo tutta questa, diciamo così, capitalizzazione proveniente da questo profitto del signoraggio, cioè di battere monete eccetera eccetera, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere andata ad aumentare le riserve della Banca d'Italia.
Certo, parte delle riserve vengono trasferite allo Stato, come succede per esempio con la Banca di Francia o la Bundesbank, che trasferiscono questi utili allo Stato direttamente, sono del tutto pubbliche, e queste riserve però con questa operazione i soggetti privati che non partecipano a questa attività di signoraggio, sono totalmente estranei, però si incassano i rendimenti.
Quindi, che però fino a oggi erano bassi, visto che le quote di un capitale sociale erano basse.
Certo, adesso erano bassi perché le quote valevano 156 mila euro, anche se poi nel 2012 è stato fatto in modo, e qui i banchieri hanno forzato sulla riforma dell'articolo 40 dello statuto della Banca d'Italia, hanno fatto in modo di ottenere comunque uno 0,50 di dividendi, cioè 70 milioni annui, che già gli arrivavano così.
Quindi questi già gli arrivavano, insomma.
Già gli arrivavano. Adesso ne arriveranno 7 miliardi e mezzo. Questi 7 miliardi e mezzo chiaramente non solo se li mettono in bilancio, non solo li possono vendere, ma anche avranno una remunerazione, queste quote, che sarà massima del 6% lordo, che vuol dire che questi ci avranno dei dividendi fissi ogni anno per 450 milioni di euro.
Quindi non è un percentuale, è un dividendo fisso che gli viene.
È un dividendo fisso, sì. Questo dividendo viene stabilito ogni anno. Verrà stabilito ogni anno dal governatore e dal consiglio di gestione della banca, che però, guarda caso, è formato da persone che vengono scelte proprio dai soggetti privati. Quindi le banche sceglieranno le persone che poi stabiliranno ogni anno quanto dovranno guadagnare il dividendo su queste quote. E c'è un bel conflitto di interessi.
Infatti è quello che ti stavo per chiedere, perché insomma la domanda della 100 pistole è questa qua. Ma chi li controlla questi?
Nessuno, perché poi di fatto la Banca d'Italia dovrebbe essere quella che controlla le banche.
Appunto.
Infatti. Quindi questo di fatto è stata un'operazione che diciamo il governo ha fatto il decreto. Ha ricorso al voto di fiducia. La Presidente della Camera, per evitare problematiche, ha tirato fuori la questione della ghigliottina,
sì, diciamo, sì.
Su un'operazione che c'ha molti punti problematici, perché sono dei dubbi sul conflitto di interesse, appunto, nella determinazione degli utili, e cioè le banche private scelgono le persone che poi
decidono
quali
per loro.
Utili loro dovranno guadagnare. Sul rischio che i proventi dell'attività della Banca d'Italia possano essere incassati da soggetti privati che non partecipano a questa attività, sulla creazione di questo mercato delle quote di proprietà di una banca centrale che non ha precedenti al mondo, sulla validità della valutazione condotta da questa commissione di esperti, perché i criteri con cui questi esperti hanno rivalutato le quote, passandole da 156 mila euro a 7 miliardi e mezzi, sono assolutamente discutibili, tant'è che appunto la stessa BCE insomma si è posta il problema. Alcuni economisti dicono che il valore attuale vero di queste quote dovrebbe essere al massimo di 1,5 miliardi. Con la rivalutazione di 7,5 miliardi, questo significa che i maggiori azionisti Intesa si mette in tasca 3,15 miliardi, vuol dire che Unicredit si mette in tasca 1,6 miliardi, e così via.
Diciamo, scusa se ti interrompo, per informazione sempre di chi ci ascolta, no? Perché è apparso sui giornali, nei commenti eccetera, dice, però qualcuno dice sì, questo è vero, dice, però è anche vero che il governo ha deciso una tassazione straordinaria sulle banche che poi dovrebbe finanziare la mancata, allora, introito dell'IMU, quindi dice, certo. Non so 7 miliardi ma so 4, insomma qualcuno fa questi
allora casi. Di fatto succede questo, che 1,5 miliardi delle plusvalenze, chiaramente una tassazione, verrà utilizzato dallo Stato per pagare i mancati introiti, però le banche sono contente di pagare questo 1,5 miliardi di tassazione.
Eh sì, perché ne entrano parecchi altri.
Certo, con un investimento, diciamo così, che aveva il valore di 156 mila euro, loro si mettono in tasca i dividendi prossimi futuri pari a 450 milioni anni, e praticamente questo, diciamo così, da qui all'eternità, e soprattutto ci hanno in mano un capitale corrispondente a un valore di 7,5 miliardi, e poi si ripatrimonializzano a gratis.
Ecco, tanto per
li mettono nei bilanci.
Ecco, tanto per dare un'idea a chi ci ascolta, quanto è oggi l'utile, per esempio, di Banca Intesa? Grosso modo.
Banca Intesa appunto avrebbe, considerando che Banca Intesa ha il 42% delle quote.
No, a parte da Banca Intesa gli vengono 70 milioni, 80, da questa operazione Banca Italia, eccetera. Ma a parte questa operazione, normalmente quant'è l'utile della banca?
Banca Intesa fa utili, continua a fare utili, però Banca Intesa, così come tutte, diciamo, il sistema bancario, si lamenta del fatto che il cosiddetto ROE, che sarebbe il return on equity, cioè quanto vale effettivamente come profitti una banca, è sceso tantissimo, era circa l'11% qualche anno fa, adesso sta al 3%. Questo è dovuto al fatto che la gestione di queste banche attraverso la questione degli incassi, cioè dei crediti dati non restituiti, è diventata problematica, e quindi loro dal punto di vista patrimoniale non sono in grado di affrontare gli stress test perché la loro patrimonializzazione è bassa e quindi hanno bisogno di liquidità.
Quindi insomma viene fuori che uno dei motivi, non il solo evidentemente, è anche quello di riparare le banche dalla nuova normativa europea,
certo,
chiamiamola
la
così.
Basilea 3, sì assolutamente, ma questa è una cosa che ha notato sia la BCE nel suo rapporto, nel suo parere, e questa era anche una preoccupazione espressa dalla Bundesbank, che vedeva in questa operazione un indebito aiuto sul patrimonio di vigilanza delle principali banche italiane. Poi la BCE ha fatto in modo che questi dividendi non arrivassero direttamente nel bilancio delle banche, però invece le plusvalenze dalla vendita sì. Questo vuol dire che le banche avranno un guadagno netto, non solamente contabile, ma anche di immissione di liquidità, perché vendendo queste quote gli entreranno delle liquidità. Quindi gli unici che diciamo così, che sono favoriti da questo decreto sono le banche. Questo ti dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, come il potere finanziario e la lobby bancaria pesi tantissimo su questo governo, che peraltro questa lobby ben rappresentata da Saccomanni, che appunto è di Banca Italia, e poi naturalmente che il capitale, molti hanno detto che altri paesi hanno aiutato il sistema bancario, e questo in parte è anche vero, perché ci sono stati trasferimenti dal debito pubblico al sistema bancario in molti paesi, ma noi, diciamo così, non ce lo possiamo permettere dal punto di vista contabile e dei limiti che ci impone la BCE, perché non possiamo appozzare ulteriormente al debito pubblico. C'è questo tesoretto pubblico, che è appunto questo della Banca d'Italia, che invece è lì appetibile, le banche già appunto hanno posseggono queste quote, e grazie a questa operazione di fantasia e furbesca, cioè con la rivalutazione di quello che già le banche avevano in mano, le banche riescono a ottenere quello che insomma non riescono a ottenere in altra maniera.
C'ho due domande che proprio sempre per affini didattici. La prima è, insomma, storicamente perché si è tollerato per 80 anni che questa anomalia della Banca Centrale Italiana, cioè che è un istituto pubblico ma che è detenuto dai privati, e credo sia anomalia rispetto al sistema internazionale. La seconda è, me la so scordata, poi mi riverrà a mente intanto se puoi rispondere.
Vabbè, diciamo che questa è una cosa, è un retaggio storico, perché la Banca Italia è stata fondata fine dell'Ottocento con il contributo all'epoca delle banche private, però il problema è che le banche poi...
Ma perché 80 anni per porre rimedio a questa distorsione? Insomma.
Mentre prima le banche erano banche pubbliche, perché le banche erano le banche di interesse nazionale,
sì,
quelle che detenevano queste quote, quelle che facevano capo agli IRI, poi queste banche sono diventate dei soggetti privati.
Esatto.
Quindi diciamo, col passare del tempo si è materializzata questa anomalia, però c'era un obiettivo di interrompere questa anomalia con questa legge, la 262 del 2005, che prevedeva proprio il trasferimento delle quote allo Stato, come avviene in altri paesi. Solo che questa operazione è stata fatta, e questo lo dice esplicitamente anche la commissione che ha poi fatto la rivalutazione delle quote, questa operazione è stata fatta proprio per evitare questo trasferimento delle quote allo Stato, e quindi c'è anche un obiettivo ben preciso, che è quello di evitare le quote passino allo Stato come sarebbe giusto, al Tesoro, e quindi che Banca Italia ne possa fare un utilizzo pubblico, mentre invece in questa maniera è un bene pubblico che viene utilizzato da privati a scopi privati.
Ecco, l'altra domanda che mi è venuta in mente è questa, abbiamo capito che questa operazione ha anche la finalità di adeguarsi, o perlomeno di far fronte, diciamo meglio, perché adeguarsi sarebbe troppo blando, troppo compiacente, è di far fronte alle difficoltà delle banche italiane rispetto alla nuova normativa europea, che, se ho capito bene, e ti chiedo però a te conferma, significa che questa attività di signoraggio delle singole banche nazionali non ci sarà più, ma sarà tutta demandata, o quasi tutta, o in parte, non lo so, alla Banca Centrale Europea.
Beh, diciamo che la Banca Centrale Europea di fatto stabilisce le linee guida, però l'attività di emissione monetaria è ancora della Banca d'Italia.
Però poi Banca d'Italia una singola banca nazionale non può emettere denaro senza il consenso della Banca Centrale Europea, o sbaglio?
Certo, però questa attività continua ad essere...
Sì, ma è un'attività materiale, cioè nel senso che li stampa, ma la volontà, la decisione di stamparli, di stampare nuova moneta, non risiede più nella banca.
No, assolutamente, perché adesso la Banca d'Italia ha semplicemente ha dei limiti da questo punto di vista, anche perché poi non stabilisce la politica monetaria, viene stabilita dalla BCE,
esatto,
né tantomeno stabilisce l'inflazione, perché la Banca d'Italia, a differenza della banca giapponese o della Federal Reserve, non c'ha questa autonomia. La Federal Reserve, per esempio, può stampare moneta e infatti mette liquidità nel mercato. La Banca d'Italia non può fare questo. E anzi, i paesi europei sono costretti a reperire questa liquidità sul mercato con un appesantimento per quanto riguarda questa modalità. Quindi la Banca d'Italia comunque ha le riserve, comunque ha delle attività, comunque queste riserve vengono investite in titoli di Stato e generano profitti. Comunque Banca d'Italia ha ancora un ruolo di controllo.
Ecco, però
il ruolo di controllo che poi non ha dimostrato, diciamo così, non essere molto pressante.
Ultimamente mi sembra il controllo molto
poco. Considerando quello che è successo con il Monte dei Paschi e tante altre cose, tante altre situazioni, insomma, che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi, insomma.
Ecco, ma ulteriore sempre domanda. Insomma, io ti incalzo con le domande cercando di dare un quadro poi. Perché, vabbè, è un'operazione sporca, però. Mettiamola così, proprio ragiono molto semplicemente. Dal momento che si vuole fare questa grossa regalia alle banche private italiane, in previsione anche degli stress test, tutte queste cose qui, perché con l'occasione non scindere questo legame Banca d'Italia banche private? Ovvero, ho capito che gli date i soldi e questo rientra in tutto il discorso che hai fatto tu, ma una volta per tutte, contestualmente, non potevate decidere che da questo momento in poi non c'era più la partecipazione delle banche private al capitale di Banca d'Italia, e quindi scindere le due cose, farla totalmente pubblica?
Certo.
E perché non è stato fatto?
Ma qui c'è una volontà politica.
Ecco, allora entriamo nel merito di questo.
Questa era una cosa prevista dalla legge di C2 ed era la cosa più semplice, una sorta di rinazionalizzazione
della Banca d'Italia.
D'Italia e l'utilizzo delle riserve della Banca d'Italia per scopi diversi. Questo non è stato fatto perché c'è un'evidente volontà politica, cioè nel senso che la lobby bancaria è una lobby molto forte, probabilmente la forza della lobby bancaria è indirettamente proporzionale alla debolezza, diciamo così, della politica per certi versi. L'idea di bene pubblico o di rinazionalizzazione è un'idea che in questa fase viene vista con... non viene neanche valutata, cioè gli interessi dei soggetti privati e delle lobby sono quelle che contano più di tutti. Poi una tale regalia alle banche, nel momento in cui si dice che non ci sono soldi, che bisogna stringere la cinghia, nel momento in cui appunto ai lavoratori si richiedono ulteriori sacrifici, ti dimostra come le risorse ci sono, se volessero trovarle. Solo che poi queste risorse vengono, diciamo così, veicolate e destinate alle lobby più potenti. E più influenti. Insomma.
E quindi questo, diciamo, è conforme proprio all'attuale politica. Però io seguito a vedere rispetto agli altri paesi europei, cito la Francia e la Germania, insomma, quelli più grossi, più autorevoli per certi versi. Certo. segui a vedere che questa anomalia non solo fa, diciamo, il favore che tu hai descritto al sistema finanziario italiano, eccetera, ma espone anche, ragionando adesso da persona attenta alle sorti della democrazia complessivamente in questo paese, eccetera, eccetera, espone l'Istituto Centrale Banca d'Italia a crisi internazionali che viceversa, magari non avendo la compartecipazione con le banche private, non essendo partecipata da banche private, ne sarebbe esclusa. Faccio un esempio: se Banca Intesa e Unicredit, le più grosse, da qui a qualche anno vanno sotto bagno paurosamente, come è già successo in America, ci sono riflessioni sulla Banca d'Italia?
Non solo, ma se per esempio questi soggetti che detengono adesso delle quote sostanziali sono scalati da soggetti per esempio stranieri, da altre banche, la Banca d'Italia potrebbe di fatto divenire scalabile.
Certo.
E quindi il mercato di queste quote fa sì che c'è un rischio concreto che la Banca d'Italia, che la banca centrale, appartenga a un soggetto, a un'entità straniera, e questo con tutti i riflessi che ci possono essere sulla gestione della politica monetaria di un paese sovrano.
Certo.
Questo è anche in certo modo una sorta di messa in discussione della sovranità della Banca d'Italia, ma anche della sovranità stessa del paese. Evidentemente il capitale internazionale, che poi appunto è un capitale che passa attraverso il capitale finanziario, va molto al di là dei singoli confini dei paesi o delle singole entità statuali, e quindi naturalmente l'obiettivo è quello di rendere disponibile al capitale finanziario internazionale queste riserve.
Quindi questa è la prova proprio più chiara e lampante che questo è un paese in vendita in tutti i sensi, insomma.
Totalmente, da questo punto di vista, anche perché è inquietante che un paese, per poter, diciamo così, far fronte a una emergenza fiscale, cioè questa questione dell'IMU, sia costretto in pratica a mettere mani al patrimonio della Banca Centrale. Questo non è un bel segnale. Questo significa praticamente che stiamo raschiando il fondo del barile, o che stanno cercando in qualche maniera di trovare situazioni in cui ci siano dei tesoretti, degli accantonamenti che non sono stati ancora utilizzati. Tutto questo poi, considerando che il prossimo anno, grazie alla firma del trattato del Fiscal Compact, l'Italia si dovrà vedere costretta a fare delle manovre dell'ordine di 40-50 miliardi di euro per poter ottemperare alle disposizioni del Fiscal Compact, che ci impone di ridurre il nostro debito pubblico di una percentuale ogni anno. Questo
certo.
Fiscal Compact è praticamente entrato, diciamo così, in Costituzione, quindi qualsiasi governo ci sarà dovrà fare questa manovra. Quindi evidentemente la ricerca spasmodica, diciamo così, di queste risorse continuerà, e probabilmente i processi di privatizzazione e di spolpamento delle risorse pubbliche sicuramente avverranno il prossimo anno.
E quindi diciamo in buona sostanza che il continuo disavanzo anche del settore privato, in questo caso il settore privato finanziario e quindi le banche, continuerà a incidere forse ancora più di prima sulle finanze pubbliche, siano che ci chiedono più soldi attraverso sacrifici o nuove tasse o abbassamento dei redditi complessivamente, sia che si attinga alle riserve della Banca d'Italia, perché quelle teoricamente sono sempre patrimonio pubblico.
Certo, ma poi appunto ci saranno probabilmente, e questo già l'abbiamo visto, perché già il governo Letta vuole privatizzare appunto le ENAV,
le poste,
via discorrendo. Questa, la privatizzazione praticamente significa che vengono sottratti risorse che sono pubbliche e vengono gettate nel buco nero del debito pubblico. E ovviamente questa operazione non servirà assolutamente a nulla rispetto alla possibilità di diminuire il rapporto tra debito pubblico e PIL. Inoltre, in questi processi ci saranno appunto le lobby e i poteri, in questo caso i poteri finanziari, che cercheranno di ottenere i massimi vantaggi possibili. Quindi diciamo che le prospettive di questa, di queste operazioni naturalmente sono prospettive per chi invece vive del proprio lavoro, per le classi subalterne, prospettive assolutamente false. Sono operazioni che vanno assolutamente a sostenere quel 10%, diciamo così, delle famiglie che detengono il più del 50% della ricchezza nazionale, insomma.
E si scaricano sull'altro 80-90%. Ovviamente con diverse gradazioni, però insomma il risultato è questo, per cui tutti gli eventuali e futuribili e sognanti e miglioramenti di vita che potremmo avere sono oltremodo inficiati e ipotecati da queste, anche da queste operazioni qua, insomma, perché comunque questo debito non finirà mai di crescere, non potrà diminuire, insomma.
No, questo debito non potrà diminuire, e soprattutto poi esiste anche un debito pubblico tra virgolette buono, cioè nel senso, per invertire la tendenza bisognerebbe poter utilizzare il debito pubblico però con ben altri scopi, e quindi immettere, diciamo così, liquidità nel sistema attraverso l'utilizzo del debito pubblico, che però abbia dietro di sé una programmazione.
Cioè, e però questo è impedito dal fatto che è solo la Banca Centrale Europea che può decidere, certo, l'iniezione di liquidità, cosa che invece hanno fatto sia Giappone che Stati Uniti, che essendo indipendenti hanno immesso
liquidità. Hanno una loro autonomia. Tant'è che questa operazione che hanno fatto sia la Federal Reserve sia la banca giapponese è stata un'operazione di emissione di liquidità che ha fatto sì crescere l'inflazione, che comunque rimane controllata, ma che comunque poi ha dato dei risultati, perché nel processo economico c'è stata un'emissione di liquidità e quindi un utilizzo della spesa pubblica. Però tutto questo dipende dal fatto che le banche centrali giapponesi e la Federal Reserve sono autonome da questo punto di vista. Noi non lo siamo più, la nostra sovranità monetaria è stata ormai l'abbiamo persa.
Perfetto, bene, senti, per finire, allora con chi ce la dobbiamo prendere, insomma, dice, sono tante, non la lista sarebbe lunga,
tanti,
però, per rimanere nell'argomento, ci hanno torto gli economisti, ci hanno ragione quelli che chi legge tutte le cose attraverso l'economia, quindi gli economisti eccetera, o quelli che i monetaristi, i finanzieri puri, diciamo, tra finanza e economia ci sono contraddizioni, o questo invece dimostra proprio che non c'è nessuna contraddizione?
Beh, guarda, diciamo che non esiste un capitale buono e un capitale cattivo,
e questo è certo.
C'era il capitale produttivo e il capitale finanziario, c'era appunto il nostro amico di Trivili diceva giustamente che il capitale finanziario a un certo punto diventerà talmente potente da diventare una specie di macchina che si muove in maniera autonoma e che fagociterà tutto. Diciamo che un po' questo sta succedendo per certi aspetti, però sicuramente il capitale finanziario ha sempre più potere e ha sempre più influenza,
vive più di luce propria rispetto all'altro, insomma.
Certo, perché ormai dal punto di vista del capitale produttivo diciamo così si produce di meno, o meglio, forse poi bisogna capire pure se questa crisi
forse si consuma di meno, forse si consuma
appunto di sovrapproduzione o meno, comunque sia. Di fatto adesso anche quei mercati che loro si aspettavano potessero assorbire la sovrapproduzione, come il mercato cinese, indiano e quello dei BRICS, adesso si stanno anche loro contraendo, e quindi diciamo che è una situazione che comunque afferisce al caos che è insito in questo sistema capitalista, e quindi diciamo che è un discorso, noi ce lo dobbiamo prendere sostanzialmente con un sistema che mette prima di tutto il profitto, questo a prescindere dai soggetti che poi agitano,
certo,
diciamo così, questa,
a prescindere
questa
dalle facce con cui
appunto che ci abbiamo davanti, insomma.
Va bene, ti ringraziamo.
Sì, una piccola conclusione, che da questa insomma discussione, che è stata assolutamente secondo me alla portata anche di chi non è addentro, segnaliamo invece che La Stampa a pagina 13 parla di questa cosa, tutti perché di una rissa, già il titolo insomma è sintomatico, e poi mette a confronto le opinioni di dunque Alberto Bisin, che è un economista della New York University, che parla di una porcata e di un regalo alle banche, mentre Giovanni Sabatini, direttore generale dell'ABI, quindi le banche, dice che invece nessun regalo, così si è evitata l'IMU, quindi a ribattere questa commissione con questa vicenda, mettere insieme due vicende, questo sì è populismo, no? Ma populismo molto utile, non quello, insomma, al di là di tutto che hanno cercato di fare i 5 Stelle nella sede parlamentare, insomma, per opporsi a questa cosa. Ecco,
sì, poi la cosa, diciamo così, un po' impietante è il modo in cui anche la stampa e la televisione hanno presentato questa questione, perché sembrava che se questo decreto non passava ci sarebbe dovuto pagare l'IMI. Non sono due cose diverse.
Certo, loro l'hanno volute unire. Certo.
L'hanno voluto unire per gettare fumo su quello che invece erano i veri obiettivi di questa rivalutazione delle quote.
Perfetto, ti ringraziamo Giacomo.
Figurati, ciao.
Ci sentiamo, ciao.